Detto questo, oggi vorrei ripescare dalle scritture ed esaminare con voi un passaggio che quasi certamente avrete già letto e addirittura quasi certamente avrete già udito utilizzare quale spunto per un qualche sermone. Magari quale spunto per un qualche sermone funebre. E qui subito l'ambiente cambia. Cominciamo bene. Oggi vorrei ripescare ed esaminare con voi un passaggio con il quale, lo so per certo, lo so per sicuro, non è così facile entrare in sintonia. No, non lo è. Ed è un passaggio che è composto da tre affermazioni, ok? Due di queste per le quali dire amen, per le quali dire va bene, ci sto, sono d'accordo, è un esercizio piuttosto semplice, è un gioco da ragazzi, è una passeggiata. Ma una di queste tre affermazioni invece è un pochettino più difficile da deglutire. Ci vuole molta acqua perché possa essere in qualche modo deglutita. È un'affermazione che potrebbe spaventarci, un'affermazione che potrebbe confonderci, un'affermazione che potrebbe farci dubitare dell'amore di Dio nei nostri confronti. Detto questo, non voglio tenervi ulteriormente sulle spine, anche se qualcuno avrà già intuito dove andiamo a parare, e il libro non poteva essere che quello di Giobbe. Il capitolo è il capitolo 1 del libro di Giobbe, dove insieme andiamo a leggere un versetto che è il versetto 21. Quindi Giobbe 1, 21, passaggio conosciuto. Adesso che lo leggiamo, sicuramente lo avete già sentito e appunto sentito eventualmente anche predicare. Dice così Giobbe: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Ok, questo è il passaggio che ci interessa esaminare insieme oggi. E possiamo essere d'accordo sul fatto che quando si tratta di dire il Signore ha dato, amen, grazie Signore, benedetto sia il nome del Signore. Benedetto sia il nome del Signore, quale affermazione? Anche questa è un'affermazione sulla quale possiamo essere tutti d'accordo e tutti orientati a dire amen. Il problema nasce quando leggiamo il Signore ha tolto. Questo crea qualche difficoltà. Ebbene, il messaggio di oggi, che è un messaggio che praticamente ho pensato per me, cioè me lo predico addosso, quindi in primis per me, e poi magari anche per voi, sto scherzando, però sicuramente serve anche a me. Il messaggio di oggi è pensato proprio per renderci conto di questa verità spirituale di fronte alle prove della nostra vita. Noi tutti quanti affrontiamo delle prove, io sto affrontando un periodo in cui le prove hanno a che fare soprattutto con quello che è la mia attività professionale, e quindi ecco che è importante capire bene questo passaggio della Scrittura. E il messaggio di oggi qual è? È questo: talvolta il Signore dà, talvolta il Signore elargisce, talvolta il Signore dona, talvolta il Signore concede, altre volte il Signore toglie, altre volte il Signore prende, altre volte il Signore ridimensiona, altre volte il Signore confisca. In entrambi i casi, in uno e nell'altro caso, sia benedetto il nome del Signore. Questa è la sintesi del messaggio di oggi. In entrambi i casi sia glorificato il nome del Signore. in entrambi i casi sia onorato il nome del Signore. E perché dovremmo benedire il nome del Signore? Voglio darvi due ragioni bibliche e voglio invitarvi a prendere con me, vogliamo leggere in Efesini, nella lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, dal capitolo 1, piccolo inciso, questo capitolo, direi tutta la lettera agli Efesini, ma il capitolo 1 della lettera agli Efesini dovrebbe essere un capitolo che non dico che sappiamo a memoria, ma che comunque sia abbastanza chiaro nelle nostre menti. E se mi permettete, voglio lasciare che la parola ci parli oggi attraverso questi versetti. Ne leggeremo più di uno, ma vorrei che foste attenti a quello che dice l'Apostolo Paolo agli Efesini e a tutti noi. Dice, abbiamo detto che noi dovremmo benedire il nome del Signore in ogni circostanza, in ogni situazione, vero? Giusto? Allora, troviamo delle ragioni per le quali dovremmo benedire il Signore. Qua dice, benedetto sia il Dio, dal versetto 3, e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Non è una cosa da niente. In Lui ci ha eletti, prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia che egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza. Meraviglioso, ogni parola è meravigliosa in questo passaggio, facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere a lode della sua gloria. Noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo, in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza e avendo creduto in Lui, avete ricevuto che cosa? Il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Abbiamo una ragione per benedire il Signore? Lo abbiamo appena letto. Egli ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale, ci ha predestinati, ci ha eletti, ci ha chiamati, ha predisposto un meraviglioso disegno e poi ci ha equipaggiati tutti quanti con il suo Spirito, con lo Spirito Santo, che ci consente di sperimentare il proposito di Dio, il piano di Dio per la nostra vita. C'è una seconda ragione per la quale dovremmo benedire il nome del Signore. E la troviamo in Seconda Corinzi, al capitolo 1, sempre dal versetto 3. Solo tre versetti. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 1, dal versetto 3. Dice, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale, se siamo nella prova, dice, ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione, perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. E quindi noi veniamo consolati in ogni nostra afflizione, affinché poi a nostra volta possiamo essere messi in grado di consolare gli altri. Ecco due ragioni tra le tante per benedire il nome del Signore, qualsiasi cosa Lui stia proponendo nella nostra vita. Ora, queste sono cose, queste sono verità che al tempo di Giobbe non erano ancora state messe per iscritto. Eppure, anche senza disporre di queste ulteriori ragioni per dare gloria a Dio, questo uomo che a causa di un conflitto nei luoghi celesti tra Dio e il suo avversario Satana, nostro avversario, si è ritrovato in una situazione particolare. Vi ricordate la storia di Giobbe? Una sfida che ha lanciato Satana nei confronti del Signore e che il Signore ha permesso avvenisse. E quindi questo uomo che si è ritrovato a causa di questo conflitto nei luoghi celesti, si è ritrovato privato di un sacco di cose, privato di migliaia di animali, tra buoi, asine, pecore, cammelli. Incredibile la storia di Giobbe. 4 messaggeri arrivano da lui e gli raccontano delle cose incredibili. In un attimo arriva uno, sono arrivati i Sabei, buoi e asine se li sono portati via e tutti i tuoi servi sono stati uccisi. Sono rimasto solo io per venire a raccontarti questo. Non fa tempo a sentire questa cosa. Un altro messaggero che arriva. Fuoco dal cielo! Fuoco dal cielo! Tutte le pecore, morte. Tutti i pastori, morti. Sono rimasto solo io per venire a dirtelo. Non fa tempo a sentire questo. Un altro messaggero. I Caldei, in 3 schiere, sono arrivati. Hanno attaccato, hanno preso tutti i cammelli, hanno ucciso i tuoi servitori. Non fa tempo a finire. Un quarto messaggero. I tuoi figli sono tutti morti. Un vento incredibile ha distrutto la casa nella quale si trovavano tutti insieme. E lui in un attimo si ritrova privato di ogni cosa. È rimasta la moglie, ma sappiamo che la moglie sarebbe forse stato meglio. Ma il Signore ha predisposto che ci fosse questa moglie. Questa è la situazione che vive Giobbe. Perde tutto, perde i suoi figli. Eppure riesce ad affermare ciò che abbiamo appena letto, ciò che abbiamo appena udito. E non lo fa con sarcasmo. Qualcuno potrebbe pensare, sì, ha detto, il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore, diciamolo. No, lui non l'ha fatto con sarcasmo, non l'ha fatto con rabbia, non l'ha fatto con rancore, non l'ha fatto con rassegnazione. Infatti il versetto prima, del versetto 21, il versetto 20, dice che Giobbe, a fronte di queste notizie, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò Dio dicendo: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. L'enfasi è su sia benedetto il nome del Signore. Questa è la cosa importante di quel passaggio della Scrittura. E quindi il titolo del messaggio non poteva essere che questo: benedetto sia il nome del Signore. Benedetto sia il nome del Signore quando dà e quando non dà, o quando addirittura toglie. Benedetto sia il nome del Signore quando predispone o permette, ad esempio, un incontro che poi sfoci in un'amicizia, un incontro che poi sfoci in un matrimonio, un incontro che poi sfoci in un comune cammino spirituale. Ma benedetto sia il nome del Signore anche quando Dio permette talvolta una separazione, il fatto di intraprendere un cammino diverso. Capita anche questo. E in quelle situazioni il nome del Signore deve essere benedetto. Benedetto sia il nome del Signore quando permette un periodo di salute fisica. Benedetto sia il nome del Signore quando talvolta permette una malattia. Una malattia. Non ringraziamo Dio per la malattia, ringraziamo Dio nella malattia. Talvolta questo succede, perché è una realtà con la quale tutti quanti siamo confrontati a causa del peccato. Benedetto sia il nome del Signore quando Lui fa in modo che ci siano delle circostanze che ci arrecano gioia. Benedetto è il nome del Signore quando ci sono invece delle circostanze che ci causano un dolore. Benedetto sia il Suo nome nelle soddisfazioni, benedetto sia il Suo nome nelle frustrazioni. Benedetto sia il Suo nome quando Lui permette che qualcuno di noi abbia una vita lunga. E benedetto sia il Suo nome quando Lui predispone o permette che la vita invece sia più breve. benedetto sia il suo nome, quando lui fa in modo, permette o predispone una brillante carriera professionale. Benedetto sia il nome del Signore quando invece predispone o permette un percorso lavorativo faticoso e umiliante. Benedetto sia il nome del Signore per la presenza del sole. Benedetto sia il nome del Signore per la presenza delle nuvole. Anche perché chi l'ha detto che il sole sia sempre sinonimo di qualcosa di buono, qualcosa di bello che stiamo ricevendo e che invece le nuvole siano sinonimo o siano da associare a qualcosa di brutto, a qualcosa di negativo, a qualcosa di difficile da accettare? Nessuno l'ha detto. Tutto dipende dal momento, tutto dipende dalle circostanze. Bibbia alla mano, il sole talvolta è sinonimo di qualcosa che è molto utile all'uomo. Ad esempio in Deuteronomio, non c'è bisogno che lo prendiate, Deuteronomio 33, troviamo scritto che durante la benedizione profetica di Mosè sul popolo di Israele e sulle varie tribù del popolo di Israele, quando è arrivato il turno della tribù di Giuseppe, che cosa ha detto Mosè? Lui ha detto: il suo paese sarà benedetto dal Signore con i frutti più preziosi che il sole matura. Quindi funzione, una delle funzioni del sole è proprio quella di far maturare ciò che è stato seminato affinché un giorno poi possa essere raccolto. Quindi in questo caso il sole è il sinonimo di qualcosa di bello, di qualcosa di positivo. Altre volte il sole è sinonimo di qualcosa che può minacciare l'uomo. Salmi 32, non c'è bisogno che lo prendiate, fa riferimento al rischio di svenire, di perdere i sensi di fronte a che cosa? All'arsura dell'estate. Tutti quanti l'abbiamo sperimentato. Ti trovi in un luogo arido, non hai la bottiglietta d'acqua, sole di mezzogiorno, delle 3 del pomeriggio, cominci a sentire i primi sintomi di svenimento, di presvenimento, arsura d'estate. Quindi il sole può essere associato a qualcosa di bello o a qualcosa di negativo, e allo stesso modo le nuvole e l'ombra che le nuvole causano possono indicare talvolta qualcosa di negativo, qualcosa a cui preferiamo non pensare troppo, e altre volte invece qualcosa di positivo. Qualcosa di negativo, se vogliamo prendere insieme, sempre nel libro di Giobbe, al capitolo 14, Giobbe 14, i versetti 1 e 2, dice: l'uomo nato di donna vive pochi giorni ed è sazio d'affanni. Spunta come un fiore, poi è reciso, fugge come un'ombra e non dura. Fugge come un'ombra. E questo sta a significare la brevità della nostra vita, come un'ombra. La nostra vita è breve. E naturalmente c'è quell'altro salmo noto e stranoto, il Salmo 23, dove Davide dice: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei male alcuno. Quindi l'ombra sta a ricordarci la brevità della vita, sta a ricordarci anche la morte, e quindi le nuvole, l'ombra, l'oscurità. Ma noi sappiamo anche che nella Bibbia, Bibbia alla mano, le nuvole, l'ombra, può essere associata a qualcosa di bello, di piacevole, di rassicurante. Vogliamo prendere insieme Salmi 121. Salmi 121, il versetto 5 dice, Salmi 121, 5, dice: il Signore è colui che ti protegge, il Signore è la tua ombra, egli sta alla tua destra. Che bello sentire che il Signore è la nostra ombra. All'ombra delle sue ali, dice un altro passaggio della scrittura. Sapete, l'altra mattina sono andato a portare la macchina in garage e poi da lì sono andato in ufficio a piedi. Nonostante non fosse molto tardi, il sole era già bello presente e stava già scaldando in modo sensibile. Poi a un certo punto nella mia passeggiata per andare verso l'ufficio sono arrivato a ridosso di alcuni edifici e lì l'ombra. E in quel momento ho detto: oh Signore, grazie per l'ombra, grazie veramente per l'ombra. Ed è vero che tutti noi abbiamo bisogno di refrigerio talvolta. Abbiamo bisogno di essere messi al riparo dal sole cocente e sperimentare un po' di tranquillità all'ombra delle sue ali. E quindi vediamo che le nuvole e l'ombra possono rappresentare qualcosa di positivo o di negativo a dipendenza delle situazioni. Pertanto, se il Signore manda il sole, beh, ringraziamo il Signore per il sole. Sia benedetto il suo nome per il sole, perché il sole, lo abbiamo letto insieme, favorisce la maturazione di ciò che è stato seminato, ma non solo, il sole è benefico per noi come individui, come persone. Sappiamo che il sole permette la sintesi della vitamina D, che a sua volta promuove l'assorbimento del calcio, che a sua volta fortifica le nostre ossa. Quindi l'esposizione al sole moderata è un'esposizione che ci fa del bene. Sappiamo anche che se restiamo al sole a friggere per più ore, il rischio è che si sviluppino invece dei tumori. E quindi bisogna dosare, bisogna avere equilibrio. E poi dobbiamo ammetterlo, dobbiamo riconoscerlo. Talvolta davvero piacevole acchiappare il sole, mettersi al sole, sentirsi la faccia bella riscaldata, dopo un po'. Ma è bello, è piacevole, vero o no? Vedere il sole, cielo azzurro, quindi godere delle benedizioni che abbiamo grazie al sole. Talvolta però, come dicevamo, potremmo pensare: oh, ma è un po' tanto sole. Però nel momento in cui noi lo pensiamo, la domanda che dovremmo farci è questa. Adesso naturalmente usando il sole come un qualche cosa che ci ricorda altri avvenimenti della nostra vita. La domanda che dovremmo farci è: c'è tanto sole? Secondo me c'è tanto sole. Secondo me c'è troppo sole. Ma cosa ne pensa Dio? Cosa ne pensa Dio? Perché se per caso secondo Lui non ce n'è troppo, secondo noi, secondo me, e secondo noi dovrebbe avere ragione Lui e non noi. Se Dio decide, se Dio stabilisce che ci sia necessità ancora di un po' di sole, gloria a Dio per questo. Allo stesso modo, se il Signore manda le nuvole, addirittura mandasse delle nuvole nere che con sé dovessero portare una forte grandinata, noi faremmo bene a ricordarci una cosa. Faremmo bene a ricordarci che le avversità, ascoltatemi bene, le avversità sono da considerare uno dei modi, uno dei metodi con i quali il Signore attira la nostra attenzione. Attira la nostra attenzione. Lui si serve anche di queste cose, di queste avversità, per attirare la nostra attenzione. Qualcuno ha ipotizzato che Dio sussurri attraverso la nostra coscienza. Qualcuno ha ipotizzato che Dio ci parli attraverso le circostanze che producono gioia in noi, che Dio ci parli attraverso le risposte che Lui dà alle nostre preghiere, che ci permettono di dire: la preghiera funziona, il Signore ha risposto alla mia supplica, il Signore ha risposto alla mia preghiera, alla mia intercessione. Quindi qualcuno ha ipotizzato che il Signore sussurri attraverso la nostra coscienza, che il Signore ci parli attraverso le gioie della vita e che il Signore invece gridi attraverso le avversità, proprio perché le avversità servono per attirare la nostra attenzione, per destare la nostra attenzione, perché facilmente tutti noi ci distraiamo, facilmente ci facciamo portare a destra, a sinistra, da questo, da quell'altro, da questa, quell'altra situazione. Ed è per questa ragione che il Signore talvolta vuole destare la nostra attenzione, vuole catturare la nostra attenzione e si serve anche, non solo, ma si serve anche di determinate avversità, di determinati problemi della nostra vita. Qual è quindi il nostro compito? Che cosa siamo chiamati a fare? Noi siamo chiamati a smettere di preoccuparci, a smettere di essere così tanto ansiosi, lo dico a me stesso per primo. Dobbiamo smettere di avere così tanta paura, smettere di saltare già le conclusioni. Nel momento in cui succedono determinate cose, ci viene facile arrivare già alla conclusione, ecco, quello che mi capiterà è questo, quello e quell'altro. Saltiamo alle conclusioni. Ma invece la scrittura, Salmi 37, versetto 5, ci dice: riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui e Lui per certo agirà. Confida. È una sfida confidare. Non è così semplice confidare nel Signore, soprattutto quando siamo nel pieno delle avversità e soprattutto quando avviene che un'avversità si susegue con un'altra, una dopo l'altra, più cose, più problemi tutti insieme. Diventa difficile confidare nel Signore. E come si fa a confidare nel Signore? Beh, la parola ce lo dice chiaramente. Dovremmo farlo attraverso la parola. Salmi 119, versetto 165 dice: grande pace hanno quelli che amano la tua legge e non c'è nulla che possa farli cadere. Nel momento in cui noi ci nutriamo con delle razioni regolari e delle razioni abbondanti della parola di Dio, beh, nel momento in cui lo facciamo, quel nutrirci della parola ci aiuterà. Sapete a far che cosa? Ci aiuterà a modificare il nostro modo di interpretare ciò che ci sta succedendo. Diventeremo capaci, grazie alla parola, passo dopo passo, ma diventeremo capaci di interpretare differentemente ciò che sta succedendo nella nostra vita, leggere diversamente le circostanze che il Signore sta permettendo o addirittura ha causato nella nostra vita. Siete d'accordo con me? Cambia il nostro modo di vedere le cose, cambia il nostro modo di percepire le cose, la parola. Però dobbiamo nutrirci della parola, perché se non lo facciamo, come dicevamo prima, rischiamo di perderci, rischiamo di distrarci. Tutti noi abbiamo bisogno di cibarci, idealmente, quotidianamente della parola di Dio, perché è solo nella parola che troviamo le forze di cui abbiamo bisogno per resistere di fronte alle tempeste della nostra vita. Che si tratti del sole, che si tratti delle nuvole e dell'ombra, non importa. Qualsiasi cosa sia stata permessa da Dio, nel momento in cui l'affrontiamo con la parola di Dio, beh, riusciamo a vederla sotto un'altra luce e a viverla in un modo diverso. Non è facile, lo ammetto, io sono il primo ad avere talvolta delle difficoltà, ma la nostra speranza viene da qua, viene dalla parola, ed è la parola che cambia il nostro modo di pensare, la parola naturalmente unita alla preghiera. Siamo d'accordo? Tanti anni fa, tanto per rendere l'idea di come determinate situazioni possano cambiare il nostro modo di vedere le cose. Oggigiorno si fa spesso riferimento all'ottimista e al pessimista. Allora uno dice: se sei nato ottimista sei a posto, se sei nato pessimista sei fregato. E potrebbe anche essere in parte vero, ma la nostra speranza qual è? È il fatto che siamo figli e figli di Dio. E quindi, anche se fossimo tendenzialmente pessimisti, il nostro ottimismo viene da Dio, viene dalla parola di Dio. Ok? Quindi, in questo senso, diventiamo ottimisti perché il Signore fa la differenza e ci permette di vedere le cose dalla sua prospettiva. Nonostante questo, si racconta che tanti anni fa un'importante azienda statunitense, una importante azienda americana che produceva calzature, che produceva scarpe, a un certo punto ha deciso di inviare due suoi rappresentanti, due suoi venditori in Australia. Ma non nelle principali città dell'Australia, no, ha deciso di inviare questi due rappresentanti, questi due venditori, nelle zone più remote dell'Australia. Li ha mandati là, in mezzo agli aborigeni, nell'entroterra. Li ha mandati là con uno scopo, quello di verificare se per caso, lì tra gli aborigeni, ci fosse un mercato potenziale, ci fosse la possibilità di sviluppare la vendita di scarpe agli aborigeni, alla gente della terra, alla gente che era nata lì. E quindi mandano questi due rappresentanti, questi due venditori in Australia, nell'entroterra. Passa del tempo, passano alcuni mesi, e a quell'epoca si comunicava mediante telegramma. E quindi i due a un certo punto si fanno vivi, si fa vivo il primo. E il testo del telegramma del primo è questo, molto succinto, telegramma succinto. Nessun potenziale, i nativi non indossano scarpe. Arriva il secondo telegramma del secondo venditore, del secondo rappresentante, che dice: potenziale enorme! I nativi non indossano scarpe. Stessa situazione, stessa circostanza, due modi di vedere la stessa circostanza, diversi, totalmente diversi, all'opposto, uno ottimista, l'altro pessimista. Ma noi possiamo tranquillamente mettere da parte l'ottimismo e il pessimismo e dire: Signore, noi abbiamo bisogno di vedere le cose dalla tua prospettiva. Abbiamo bisogno di poter affermare: il Signore ha dato, il Signore non ha dato, il Signore ha tolto. Benedetto sia il nome del Signore. Facile? No. Ma grazie allo Spirito di Dio è possibile. E questo siamo invitati a fare. Ora, e concludo, io non ho idea di quella che sia la cronologia degli eventi recenti della vostra vita. Per alcuni qualche idea potrei averla, ma non di tutti. Sapete, quando facciamo delle ricerche tramite il computer, usando un qualsiasi browser, rimane traccia di quello che noi facciamo, e quindi c'è la cronologia dei siti che abbiamo visitato. Okay? Allo stesso modo c'è una cronologia degli eventi della nostra vita. Okay? Quindi non ho idea di quale potrebbe essere la cronologia degli ultimi eventi che ognuno di voi ha sperimentato prima di arrivare qui, o che sta sperimentando intanto che è qua. Potrebbe trattarsi di un salvataggio da un naufragio, oppure di un naufragio. Potrebbe trattarsi di un complimento che vi è stato fatto, oppure di una critica che vi è stata mossa. Potrebbe trattarsi di un periodo in cui avete riso molto e avete gioito molto, oppure di un periodo in cui non avete riso per niente, avete pianto parecchio e vi siete parecchio rattristati. Qualsiasi cosa sia indicata nella cronologia degli eventi recenti della vostra vita, una cosa è certa: a questo siamo stati chiamati, a benedire il nome del Signore. Il Signore ha dato, il Signore non ha dato, il Signore ha tolto, ha ridimensionato, ha sequestrato. Benedetto sia il nome del Signore. Benedetto sia il nome del Signore, senza capire, per fede. Benedetto sia il nome del Signore. Questo è ciò a cui siamo chiamati tutti quanti. E si tratta di una sfida, ma la cosa bella, sapete qual è? È che possiamo incoraggiarci vicendevolmente, ricordare gli uni gli altri questa verità, ricordarci questa verità, esortarci a tener presente questa verità e dire a noi stessi che il Signore abbia dato, che il Signore stia togliendo, che il Signore non abbia dato, quello che importa è che io mi ricordi di benedire il nome del Signore. Benedetto sia il nome del Signore, esaltato sia il nome del Signore, glorificato sia il nome del Signore. E tutte le volte in cui non lo facciamo commettiamo peccato. E quante volte ho commesso questo peccato? Ma abbiamo da Dio la facoltà di girare pagina, di dire: Signore, perdonami per quello che è stato, voglio cercare di fare meglio da oggi in avanti. Da oggi in avanti voglio essere capace di dire: il Signore ha dato, il Signore non ha dato, il Signore ha tolto, non importa, benedetto sia il nome del Signore. Lui ha il controllo della mia vita. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo ringraziare il Signore. Signore, ti vogliamo rendere grazie per questo giorno. Come dicevamo prima, vogliamo renderti grazie per l'opportunità che ci hai dato finalmente, dopo tanto tempo, di incontrarci nuovamente a tu per tu. Grazie per come attraverso la tua parola ci modelli, ci trasformi, per come tu ci parli attraverso la tua parola, per come tu ci incoraggi attraverso la tua parola e per come tu ci ricordi in questo giorno che siamo chiamati a confidare in te e a credere, Signore, che tu hai un piano specifico per la vita di ciascuno di noi. È vero, Signore, talvolta noi facciamo molta fatica a comprendere il tuo piano. E questo ci porta a dubitare, ci porta ad inquietarci, a sperimentare ansia nel cuore, ad avere paura. Talvolta ci porta ad arrabbiarci con te, ad arrabbiarci con le persone che ci hanno causato un determinato danno, ad arrabbiarci con noi stessi. E quando questo avviene, Signore, la cosa più terribile è che ci allontaniamo da te, ci allontaniamo dalla tua presenza. E quindi ci scaviamo da soli una fossa, Signore, una fossa spirituale. Ma oggi, Signore, vogliamo chiederti perdono per quello che è stato e vogliamo confidare in te per quello che è e per quello che sarà. Signore, quando tu dai, quando tu togli, quando tu non dai, quando tu agisci nella nostra vita, sei consapevole di quello che stai facendo, hai una ragione specifica per quello che fai e per quello che non fai. E quindi, Signore, vogliamo ringraziarti e confidare in te. Grazie, Signore, per il tuo piano. Grazie per il tuo disegno, Signore. Grazie per quello che è in serbo per ciascuno di noi. Io voglio benedire ogni mio fratello, ogni mia sorella. E voglio ringraziarti per la forza che tu ci impartisci mediante il tuo spirito affinché noi si possa essere capaci di dire: benedetto sia il nome del Signore. Qualsiasi cosa avvenga, qualsiasi circostanza si debba affrontare, benedetto sia il tuo nome. Questo vogliamo fare, Signore. Questo vogliamo imparare a fare, o reimparare a fare, Signore. E di questo ti vogliamo rendere grazie, Signore. E di ogni cosa ti rendiamo grazie per questa domenica che ti chiediamo di poter vivere, Signore, serenamente, per la nuova settimana che inizierà domani. Grazie, Signore, perché in ogni circostanza possiamo confidare in te e ogni circostanza, ogni problema che ci affligge, possiamo affidarlo in te, a te in questa mattina, Signore. Grazie, Signore, per come ci rendi più leggeri mediante l'opera del tuo Spirito e mediante la verità che abbiamo riletto insieme in questa mattina. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen.